வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீகுரு வைஷ்ணவாங்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ருஜாதம் சகனா ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசஹிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதம் சகனலலிதா ஸ்ரீவிசாகாந்விதம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரி ஹரே ராம ரம ராம ஹரே ஹரி
ஹரே கிருஷ்ணா.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Della Srila Prabhupada Lilamrita, parte prima, siamo nel capitolo intitolato Una persona veramente santa. Siamo arrivati alla fine della scorsa puntata che Srila Prabhupada, allora chiamato Abai, dopo aver conosciuto quello che sarebbe stato il suo maestro spirituale, Bhaktisiddhanta Sarasvati, aveva potuto avere, accedere agli scritti dei grandi acharya e approfondire così la cultura Vaishnava già così profondamente radicata nella sua esistenza. Così aveva avuto nuove realizzazioni sullo scopo della missione di Sri Chaitanya. Ora aveva scoperto la profondità del patrimonio Vaishnava e la sua efficacia nell'ottenere il beneficio più elevato per gli uomini in un'età destinata a essere piena di tribolazioni. Srila Bhaktisiddhanta molto spesso viaggiava e Abai era occupato con la sua famiglia e gli affari. Non era quindi possibile organizzare un altro incontro, eppure fin dalla prima volta in cui si erano visti Abai lo aveva considerato il suo maestro spirituale e aveva cominciato a pensare sempre a lui. Ho incontrato una persona veramente santa. Ogni volta che era possibile, Abai cercava i discepoli di Srila Bhaktisiddhanta, i membri della Gaudiya Math. Per quanto si riferiva al movimento di Gandhi, Gandhi aveva dovuto sopportare un amaro arretramento quando i seguaci non violenti avevano fatto l'errore grossolano di attaccare violentemente durante una protesta. Gli inglesi avevano colto l'opportunità per arrestare Gandhi e condannarlo a 6 anni di prigione. Benché i suoi seguaci lo venerassero ancora, il movimento nazionalista aveva perso molto del suo impeto. A prescindere da ciò, tuttavia, l'interesse di Abai si era gradualmente affievolito. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati aveva sconfitto la sua idea che la causa dei nazionalisti dovesse avere la priorità in India. Egli aveva evocato l'originale coscienza di Krishna di Abai e Abai aveva fiducia che la missione di Bhaktisiddhanta fosse la vera priorità. Srila Bhaktisiddhanta lo aveva esortato a predicare e da quel momento Abai aveva desiderato di unirsi alla Gaudiya Math come uno dei discepoli di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Ora però, invece delle sue inclinazioni politiche, erano i suoi obblighi familiari a ergersi come ostacoli sulla sua vita. Non pensava più: diventiamo prima una nazione indipendente e poi diffonderò la missione di Sri Chaitanya. Ora pensava: non posso partecipare come gli altri, ho delle responsabilità familiari. La famiglia stava crescendo. Nel 1921 Abai e sua moglie avevano avuto il primo bambino, un maschio. Ci sarebbero stati altri bambini e ciò avrebbe richiesto un reddito più elevato. Guadagnare denaro significava sacrificare tempo ed energia e ciò voleva dire, almeno all'apparenza, deviare dalla missione di Bhaktisiddhanta Sarasvati. La cultura indiana aveva la maggiore considerazione per l'istituzione familiare e parlare di divorzio era una cosa inaudita. Anche se versava in gravi difficoltà finanziarie, un uomo doveva restare accanto alla moglie e ai figli. Benché Abai esprimesse rincrescimento per non essere un discepolo sannyasi nell'ambito della Gaudiya Math, non aveva mai considerato seriamente l'ipotesi di lasciare la sua giovane moglie così presto nel corso della vita matrimoniale. Gaur Mohan era soddisfatto di sapere che suo figlio sentiva attrazione per un guru Vaishnava, ma non si aspettava certo che Abai abbandonasse le sue responsabilità per abbracciare l'ordine di rinuncia. Un Vaishnava poteva restare con la moglie in famiglia praticando la vita spirituale a casa e dedicarsi attivamente alla predica. Abai avrebbe dovuto trovare il modo di servire la missione di Bhaktisiddhanta Sarasvati come uomo di famiglia. Abai pensava che se avesse avuto molto successo negli affari, allora avrebbe potuto disporre di denaro non solo per mantenere la sua famiglia, ma anche per contribuire e sostenere la missione di Srila Bhaktisiddhanta, che consisteva nel diffondere la coscienza di Krishna. Un astrologo aveva anche predetto che Abai sarebbe diventato uno degli uomini più ricchi dell'India. Al presente, tuttavia, con il suo reddito avrebbe potuto fare poco di più che provvedere alle necessità della sua famiglia. Egli pensava che forse sarebbe stato preferibile cercare di sviluppare qualche affare per proprio conto. Abai espresse i suoi sentimenti al dottor Bose, il quale lo ascoltò come un padre comprensivo e gli suggerì di diventare il suo agente per tutta l'India settentrionale. Sviluppando così i suoi affari. Inoltre Abai aveva accumulato un'esperienza sufficiente presso il laboratorio del dottor Bose e avrebbe potuto cercare di introdurre sul mercato alcune sue medicine e prodotti. Insieme a lui e il dottor Bose decisero che la città di Allahabad, per la sua posizione centrale, sarebbe stata la località adatta come quartier generale per Abai. Nel 1923 Abai, con la moglie e il figlio, si trasferì ad Allahabad, che è situata a 12 ore di percorso verso nord-ovest partendo con il treno da Calcutta. Un tempo gli inglesi avevano fatto di Allahabad la capitale delle Province Unite e vi avevano edificato molte belle costruzioni, comprese quelle di un tribunale e di una università. Europei e influenti famiglie indiane come i Nehru vivevano in un moderno, lastricato e ben illuminato quartiere della città. Ve n'era anche un altro, un quartiere più vecchio, con antiche strette vie, dove palazzi e negozi erano ben allineati. Vi risiedevano numerose famiglie bengali e fu là che Abai decise di sistemare la famiglia. Aveva scelto Allahabad, nota tradizionalmente con il nome di Prayaga, perché era una località adatta per gli affari, ma essa era anche il più famoso luogo di pellegrinaggio dell'India. Situata alla confluenza dei tre fiumi santi, il Gange, la Yamuna e la Sarasvati, Allahabad era anche la sede dei due più ampiamente attesi eventi spirituali: l'annuale Magha Mela e la Kumbh Mela, che si svolge ogni 12 anni. In cerca di purificazione spirituale, milioni di pellegrini convergono là ogni anno, da ogni parte dell'India, al tempo della luna piena del mese di Magha, gennaio, e si bagnano alla confluenza dei tre fiumi sacri. La casa di Abai al numero 60 di Bachai Mundi consisteva di poche stanze prese in affitto. Per i suoi affari Abai affittò un piccolo negozio nel centro commerciale della città, a Johnston Gand Road, dove aprì il suo dispensario, la farmacia Prayag, e cominciò a vendere medicine, tinture, sciroppi e altri prodotti provenienti dal laboratorio Bose. Ad Allahabad incontrò un medico, il dottor Ghosh, che era interessato a entrare in società con lui negli affari. Così Abai gli chiese di diventare il suo assistente e di spostare il suo ufficio alla farmacia Prayag. Il dottor Ghosh consentì e chiuse il suo negozio, la farmacia Tropical. Alla farmacia Prayag il dottor Ghosh faceva le diagnosi e prescriveva le cure mediche del caso, mentre Abai soddisfaceva le richieste. Il dottor Ghosh riceveva come provvigione il 25% della vendita delle prescrizioni. Abai e il dottor Ghosh diventarono amici, si scambiavano visite nelle rispettive case, ognuno trattava i figli dell'altro come membri della propria famiglia. Spesso essi parlavano del modo di incrementare i loro profitti. Il dottor Ghosh racconta: Abai era portato per gli affari. Naturalmente rispettavamo entrambi le leggi di Dio. In ogni casa avevamo un piccolo tempio con le divinità, ma egli aveva l'abitudine di parlare di affari e del modo di affrontare le spese di famiglia. Benché a casa Abai indossasse un kurta e un dhoti, talvolta per gli affari vestiva con camicia e pantaloni. Era un uomo di bell'aspetto, con grandi baffi, un giovane energico, prossimo alla trentina. Lui era da Rani De, ora avevano due figli. Una figlia era nata ad Allahabad, un anno dopo il loro trasferimento. Gormohan, che aveva allora 65 anni, era andato a vivere a casa del figlio insieme con la sorella di Abai, Rajeshwari, che era vedova, e con il figlio di lei, Tulasi. Gormohan generalmente restava a casa, cantava i suoi giri di japa e adorava le divinità, Salagram, Sila, di Krishna. Era soddisfatto che Abai si comportasse rettamente e Abai era soddisfatto che suo padre vivesse in modo confortevole con lui e adorasse liberamente Krishna. Abai conduceva una vita di lavoro, era intento a sviluppare i suoi affari. Alle 8 del mattino si recava alla sua farmacia, dove incontrava il dottor Ghosh, e la sua giornata di lavoro aveva inizio. A mezzogiorno rientrava a casa e tornava alla farmacia solo nel tardo pomeriggio. Aveva acquistato per 8.000 rupie una grossa Buick, e benché non la guidasse personalmente, permetteva a suo nipote, un buon autista, di usarla come taxi per mantenersi. Occasionalmente Abai usava la macchina per i suoi viaggi di affari e il nipote allora fungeva da chauffeur. Accadde così che sia Motilal Nehru sia suo figlio Jawaharlal diventassero clienti della farmacia Prayag. Poiché Jawaharlal ordinava sempre medicine occidentali, Abai pensò che egli dovesse considerare inferiore il modo di vivere indiano. Una volta Jawaharlal avvicinò Abai e gli chiese un contributo per il suo programma politico. Abai, che era un commerciante coscienzioso, gli fece una donazione. Durante il giorno Abai si intratteneva con i suoi clienti e altri amici, che si fermavano là per parlargli di tante cose. Un ex ufficiale dell'esercito aveva l'abitudine di raccontare ad Abai storie della Prima Guerra Mondiale e gli raccontò che Marshal Foch in Francia aveva ordinato un giorno l'uccisione di migliaia di rifugiati del Belgio, il cui mantenimento era diventato per lui un fardello sul campo di battaglia. Un gentleman maomettano, un membro della famiglia reale afghana, veniva giornalmente con suo figlio e si sedeva per chiacchierare. Abai ascoltava i suoi visitatori e conversava piacevolmente, mentre confezionava le loro prescrizioni. Ma i suoi pensieri tornavano al suo incontro con Bhaktisiddhanta Sarasvati. Egli continuava a evocare nella sua mente il suo sguardo, le sue maniere, ciò che aveva detto. Di sera Abai tornava a casa dalla moglie e dai bambini. Radharani era una moglie casta e fedele e occupava il suo tempo in cucina, nelle pulizie e prendendosi cura dei bambini. Lei però non era incline a dividere l'interesse del marito per le cose spirituali. Abai non poteva dividere con lei i suoi sentimenti per Bhaktisiddhanta Sarasvati. Abai, sua moglie e i loro due bambini, Gor Mohan, il fratello minore di Abai, Krishna Charan, la sorella vedova di Abai, Rajeshwari e il figlio di lei, Tulasi Das, tutti insieme si recarono ad Allahabad in uno studio per una fotografia di famiglia. La fotografia mostra Abai sul finire dei suoi 20 anni. È magro e scuro, con grandi baffi. La sua fronte è ampia, i suoi occhi sono neri e limpidi. Indossa un kurta e un dhoti bianco e semplici pantofole scure. Abai è seduto su una sedia e sua moglie sta in piedi dietro di lui, una giovane donna attraente avvolta in un bianco sari di kadi, orlato di una fascia dorata. Il braccio magro di Radharani dietro la testa di Abai poggia sullo schienale e la sua piccola mano si aggrappa al bordo della sedia. La sua mano sinistra, chiusa in un pugno, scende lungo il fianco. Radharani è scalza. Abai regge sulle ginocchia con la sua destra Pacha Prayagraj, il suo bambino di 2 anni, un bambino splendido. A gambe e piedi nudi, il bambino sembra divincolarsi in cerca delle ginocchia di sua madre. Abai appare un po' sgomento a causa del bambino che ha in braccio. È un prestante uomo indiano, sua moglie è una donna attraente, entrambe nel fiore degli anni. Dietro Abai stanno il nipotino Tulasi e suo fratello Krishna Charan. Un po' discosta sulla destra è seduta Rajeshwari, la sorella di Abai, indossa il sari bianco delle vedove e tiene in braccio Sulakshmana, la figlia di Abai. Anche su Lakshmana si dimena, allungando i piedi verso il fotografo. Al centro siede Gor Mohan, il suo volto è aggrinzito e tutto il suo corpo è emaciato per il peso degli anni. Anche Gor indossa un kurta e un dhoti. Le sue mani sembrano agitarsi sulle ginocchia, forse per la paralisi. È basso, piccolo e vecchio. Abai viaggiava spesso per tutto il nord dell'India, deciso a incrementare le sue vendite. Non era cosa insolita per lui stare fuori casa per pochi giorni durante la settimana, e talora per una settimana o più in una sola volta, mentre si spostava da una città a un'altra. L'industria farmaceutica era all'inizio del suo sviluppo in India, e i medici, gli ospedali e le farmacie erano ansiosi di fare acquisti presso i distinti ed esperti agenti del laboratorio di Calcutta, che li andavano a visitare. Abai viaggiava in treno e si fermava negli alberghi. Assaporava il senso di libertà che avvertiva lontano da casa durante i suoi viaggi. Ma la vera spinta era il mantenimento e l'incremento degli incassi. Questo era il suo impegno. Viaggiare in terza classe, con scompartimenti non riservati, era spesso disagevole. I soli sedili erano punk, spesso di dubbia pulizia, e ai passeggeri era permesso di entrare senza prenotazione. Questo, tuttavia, era il modo in cui Abai viaggiava, per centinaia di miglia alla settimana. Mentre il treno si spostava da una città all'altra, egli osservava i numerosi piccoli villaggi e la campagna che si estendeva dinanzi a lui su entrambi i lati del binario. Ad ogni fermata udiva i richiami dei venditori di tè che camminavano lungo il treno. Chai, chai, tè! Gli inglesi ne avevano introdotto l'uso e ora milioni di indiani erano convinti che non si potesse trascorrere la mattinata senza un bicchiere di tè caldo. Come Vaishnava, che seguiva le regole, Abai non lo assaggiò mai, mentre sua moglie, con grande dispiacere di Abai, era diventata una bevitrice regolare di tè. Benché Abai fosse abituato a vestirsi come un uomo d'affari europeo, non venne mai a compromesso con i suoi principi Vaishnava. La maggior parte dei suoi amici bengali avevano cominciato a mangiare il pesce, ma Abai era stato sempre molto attento a evitare i cibi non Vaishnava, anche negli alberghi. Una volta, in un albergo di tradizione vegetariana, l'Empire Hindu Hotel di Bombay, gli furono servite delle cipolle e talvolta capitava che il personale dell'hotel cercasse di servirgli funghi, aglio e anche uova. Ma egli evitò tutti questi ingredienti con molta attenzione, mantenendo una parvenza di abitudini casalinghe. Faceva il bagno molto presto, il mattino, con acqua fredda. Seguiva questa abitudine per tutto l'anno e quando a Saharanpur si comportò nello stesso modo anche durante la stagione fredda. Il servitore dell'albergo rimase molto stupito. Nel corso dei suoi viaggi, Abai conversava con molte persone. A Dhaka, un medico gli disse che sulla via dell'ufficio aveva incontrato un farmacista che parlava con un amico e dal rimbombo della tosse del farmacista poteva affermare che sarebbe morto in poche ore. Un altro medico disse ad Abai che aveva appena lasciato una persona malata di polmonite che stava sfidando la natura e la scienza medica, continuando a vivere. A Gaia incontrò un medico maomettano che si lamentava di aver appena perso un paziente, benché avesse prescritto all'uomo le migliori medicine. Tali resoconti fatti a lui da medici professionisti confermarono in Abai la convinzione che senza la sanzione di Dio nessuno poteva essere salvato. Non che egli considerasse le sue vendite di medicinali un'opera filantropica, Bhaktisiddhanta Sarasvati lo aveva già convinto che il solo modo di salvare una persona consisteva nell'offrirgli la coscienza di Krishna. I prodotti farmaceutici di Abai erano soltanto un affare. In uno dei suoi viaggi di affari, era il 1925, Abai stava viaggiando attraverso Agra, a solo 40 miglia a sud di Vrindavana. Cogliendo tale opportunità, fece la sua prima visita alla Santa Vrindavana, appagando così la sua aspirazione infantile. Amava vedere Vrindavana, ma poteva trascorrere là soltanto 2 o 3 giorni. Anche un solo giorno trascorso lontano dal suo lavoro di vendita poteva determinare una crisi. Come un reverente pellegrino, Abai visitò qualche tempio, soprattutto quelli più importanti, fondati dai seguaci di Sri Chaitanya. Ma doveva partire. I viaggi a volte erano anche rischiosi. Una volta egli era seduto in uno scompartimento del treno alla stazione di Mathura, quando una scimmia all'improvviso fece irruzione e portò via ciò che gli apparteneva. Una mattina presto, prima dell'alba, mentre stava viaggiando verso Kanpur, in un carro a 2 ruote trainato da un cavallo, il cavallo si mise a trottare a forte andatura. Quando all'improvviso urtò contro un grosso cumulo di immondizie nel mezzo della strada, il carro si ribaltò e alla rinfusa cavallo, guidatore e carro si ammucchiarono mentre Abai veniva proiettato nell'aria. Tuttavia egli atterrò illeso, con l'impressione di aver soltanto cambiato sedile. Poiché Abai restava immobile senza dir nulla, il guidatore credette che fosse stato colpito senza rendersene conto e diventò ansioso. Il passeggero invece stava bene e il guidatore pensò che si era trattato di un miracolo, visto che Abai era stato proiettato con violenza fuori dal carro. Abai pensò di essere stato salvato da Krishna e ricordò simili incidenti, a cominciare da quando, durante l'infanzia, le sue vesti avevano preso fuoco. Krishna l'aveva sempre protetto. Per 5 anni Abai viaggiò molto nei dintorni di Allahabad e quando era a casa trascorreva molte ore al dispensario. Egli però aveva cura di trascorrere un po' di tempo con sua moglie e i suoi figli. Srila Prabhupada racconta: quando mio figlio aveva circa 2 anni era molto impertinente e commetteva sempre qualche birichinata. I miei amici venivano a farmi visita e chiamavano mio figlio Pacha. Pacha, dicevano, se starai fermo e zitto per un minuto ti farò un regalo. Ma il bambino era incapace di star fermo. Non resisteva, seduto nemmeno per un attimo. C'era un ventilatore da tavolo e Pacha voleva toccarlo. Io dicevo, no, non toccarlo. Allora i miei amici dissero, diminuisci la velocità e lascialo toccare. Così staccai la corrente ed egli lo toccò. Non si fece male, ma il suo dito fu colpito con un forte rumore. Tung! Non lo toccò più. Gli chiedevo, lo tocchi ancora? Ma egli non voleva più toccarlo. Appena sua figlia Sulakshmana fu in grado di parlare, Abai cominciò a insegnarle la traduzione bengali della preghiera Gurvastakam, che comincia con le seguenti parole. Il maestro spirituale riceve le benedizioni dall'oceano di misericordia. Come una nuvola versa la sua acqua sulla foresta in fiamme, così il maestro spirituale spegne il fuoco ardente della vita materiale, il ciclo ripetuto di nascita e morte. A parte i suoi viaggi obbligatori, Abai restò a casa e soddisfece la sua famiglia, attese con diligenza ai suoi affari e li fece prosperare. Era Kumbh Mela nel gennaio del 1928. Bhakti Pradipa Tirtha Maharaj della Gaudiya Math era venuto ad Allahabad con pochi uomini. Un giorno entrò nella farmacia Prayag e all'improvviso Abai li vide, dopo tutti quegli anni. Oh, queste sono le persone che vidi un tempo, pensò. Gaudiya Math, sì, entrate! Bhakti Pradipa Tirtha Swami era il medesimo sannyasi che aveva visitato Narendranath Mullik a Calcutta. Una visita che aveva spinto Abai ad andare a conoscere Bhaktisiddhanta Sarasvati. Giungendo le mani in un atteggiamento di umiltà, in piedi dinanzi ad Abai, nella sua semplice veste di kadi color zafferano, con la testa rasata e un ciuffo di capelli, sika, sulla parte posteriore del capo, con la fronte segnata dal Tilak Vaishnava, Tirtha Maharaj disse ad Abai: siamo qui, siamo venuti per stabilire un tempio ad Allahabad. Abbiamo sentito il tuo nome e siamo venuti da te. Aiutaci, per favore. Abai era al colmo della gioia. Sì, vi aiuterò. Contribuì con il denaro nella misura delle sue possibilità e presentò Tirtha Maharaj al dottor Ghosh, che diede anche lui un contributo. Abai invitò i devoti della Gaudiya Math a venire a casa sua a tenere un bhajan e una lezione. Sua moglie avrebbe preparato il prasada. Essi accettarono, ma al loro arrivo ci fu un equivoco. Gormohan, che era invalido, si trovava di sopra nella sua stanza. «Ti prego, scendi», Abai chiamò. «C'è una riunione della Godiamat». Gormohan scese, ma quando vide i sadhu li confuse con impersonalisti di una missione non devozionale. Non aveva capito bene ciò che Abai aveva detto. Gormohan si sedette, ma osservava con malumore gli uomini, avanzando anche qualche critica. Abai, che si sentiva ravvisato per l'opportunità di stare in compagnia di Vaishnava e di ascoltare da loro la Krishna Katha, non riusciva a capire il comportamento del padre. Poi, appena Bhakti Pradipatirtha Swami cominciò la sua lezione, Gormohan comprese. «Oh, sono Vaishnava!» gridò. Vecchio e invalido com'era, cadde immediatamente ai loro piedi. «Ho frainteso, signore. Pensavo che fossi un sannyasi di un'altra missione. Sono felice di incontrarti». Dopo il Kumbhamela, Pradipatirtha Swami partì, ma 5 o 6 brahmachari, discepoli di Bhaktisiddhanta Sarasvati, restarono ad Allahabad per mantenere un piccolo quartier generale del Mata. Essi adoravano le divinità, tenevano un programma serale di kirtan e di letture e predicavano attivamente alla gente del luogo. Un devoto incaricato, Atulananda Brahmachari, visitava le case dei cittadini di Allahabad cercando di promuovere l'iscrizione di membri per il Mata. Per mezza rupia al mese. Una persona poteva ricevere un abbonamento alla rivista della Godiamat. Nel corso dei suoi porta a porta, Atulananda suonò alla casa di Abai Charande. Abai lo ricevette in modo ospitale e gli offrì riso e frutta. Riguardo alla filosofia, Abai era molto ricettivo e amava discutere con Atulananda. Perciò quest'ultimo colse l'occasione per visitarlo ripetutamente e parlare con lui di Sri Chaitanya e della Bhagavad Gita. Abai inoltre si informò da lui circa le recenti attività di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Ormai Srila Bhaktisiddhanta aveva fondato la Godia Printing Works a Calcutta e aveva cominciato a pubblicare lo Srimad Bhagavatam in numerosi volumi, aggiungendovi le sue annotazioni. Aveva anche pubblicato una versione della Sri Chaitanya Bhagavata, edita dal suo centro di Dhaka, e gli aveva aperto centri a Bhubaneswar e a Madras e a Puri. L'interesse di Abai era insaziabile. Atulananda gli disse che nel 1925 Srila Bhaktisiddhanta aveva guidato una processione imponente girando attorno al santo luogo di Navadvipa con le divinità trasportate sul dorso di elefanti sontuosamente decorati e con la partecipazione di devoti provenienti da ogni parte dell'India. sacerdoti di professione che per invidia si opponevano a Srila Bhaktisiddhanta perché accettava discepoli provenienti da ogni casta, avevano assoldato una banda che li aiutasse a scagliare mattoni e sassi sulla processione. Tuttavia, Srila Bhaktisiddhanta aveva continuato imperterrito.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Nel 1926 egli aveva viaggiato attraverso l'India predicando il messaggio di Sri Chaitanya e aveva anche installato divinità nel grande tempio della Sri Chaitanya Math a Mayapur. Un anno prima aveva cominciato a pubblicare la sua rivista Sajjana Tosani in tre lingue, inclusa un'edizione inglese intitolata The Harmonist. Dopo molte visite e molte ore di discussione sulle attività e la filosofia del Vaishnavismo, Gaudiya, Atulananda condusse Abai all'ashram di Allahabad. Poco dopo, il Mata si trasferì in una casa d'affitto alla South Malacha Street, vicino a Rambagh, a breve distanza dalla casa di Abai. Ora era possibile per Abai recarsi là ogni sera. Dopo il lavoro raggiungeva il Mata, dove suonava la mridanga, riempiendo di stupore i brahmachari per la sua sviluppata abilità. Cantava bhajan con loro e talvolta assumeva la guida del canto congregazionale. Egli portava anche persone influenti da Allahabad a visitare il Mata. Ai brahmachari sembrava che infondesse nuova vita al loro ashram e Abai si era vivificato riunendosi con i discepoli di Bhaktisiddhanta Sarasvati.
Nel 1930 la salute di Gaur Mohan peggiorò sensibilmente e i membri della famiglia si riunirono intorno a lui pensando che la sua fine fosse prossima. Abai era stato a Bombay per affari, era tardi quando arrivò ad Allahabad e bussò alla porta. Gaur Mohan disse a Rajeshwari, sua figlia, di aprire la porta perché Abai era arrivato. Lei rispose, no, è a Bombay. Gaur Mohan ripeté, ti dico che è venuto, apri la porta. Era circa mezzanotte, lei scese, aprì la porta e vide che suo fratello era davvero tornato. Abai salì da suo padre, come stai? Sto bene, rispose Gaur Mohan, va a riposare che è tardi. Il mattino successivo Abai chiamò il dottore. Come viva tuo padre non lo so, disse il dottore. Egli praticamente non ha pulsazioni. È vissuto senza cibo per molti mesi. Abai chiese al suo padre, qual è il tuo desiderio? Dimmi. Perché me lo domandi? Si informò il padre. Il medico ti ha detto qualcosa? Abai disse, no. Lo domando perché io sono rimasto a Bombay e tu eri qui. Perciò se hai un desiderio, un'intenzione, fammela conoscere. Sono qui per te. Gaur Mohan gli disse di portare la loro mucca alla Gaudiya Math. Così Abai portò la mucca con il vitello e la donò al Mata. Poi di nuovo Abai chiese al padre, hai qualche altro desiderio? Di nuovo il padre si informò. Il medico ti ha detto qualcosa? No, no, chiedo solo perché a causa del mio lavoro me ne devo andare. Allora Gora Mohan disse: invita tutti i Vaishnava della Gaudiya Math e anche gli altri Vaishnava. Fa loro cantare l'Harinama della sera e offri loro del cibo. Questo è il mio desiderio. Alle 11 di sera tutti i Vaishnava presero il prasadam e se ne andarono. Quella notte Gora Mohan morì. Abai fu addolorato per la perdita del padre. Suo padre gli aveva dato tutto ciò che aveva voluto. Era stato attento a elevarlo a livello di puro Vaishnava e aveva sempre adorato Radha e Krishna. Benché Abai fosse un uomo giovane ed esperto, sentì di aver perduto il suo più caro protettore e l'amico più caro. Più di qualsiasi altra persona, il padre era colui che aveva sempre trattato Abai come una persona speciale. Senza suo padre, Abai ora sentiva di essere privo di ogni speranza. Improvvisamente avvertì la stessa dipendenza di quando era bambino, ma ora il padre non c'era. Chi lo aveva sempre trattato come il figlio prediletto e gli aveva riservato ogni attenzione? Chi gli aveva dato tutto ciò che aveva voluto? Che aveva pregato regolarmente ogni persona santa di rendere suo figlio un grande devoto di Srimati Radharani? Suo padre, il più grande benefattore, ora se n'era andato.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama.
Nel giorno della Shraddha, 13 giorni dopo la scomparsa di Gora Mohan, Abai e suo fratello si misero in posa per una fotografia di Prammatica. Secondo la tradizione religiosa, i due figli si erano rasati il capo. Il fotografo mostra Abai e suo fratello seduti ai lati di un ritratto formale del padre. Il quadro è in posizione elevata, circondato da un panno scuro ben incorniciato. Gora Mohan appare vecchio, ma pensieroso e intento, non così vecchio come nel precedente ritratto, dove appariva emaciato e con gli occhi offuscati. Abai, con la testa rasata, sembra un monaco dedito alla rinuncia. Ha il corpo coperto con le vesti di un monaco, semplici drappi e ampie pieghe che ricoprono la parte superiore e inferiore del suo corpo. Sembra differente da quello che era nella fotografia di tanti anni prima, ripresa nel medesimo luogo, con il medesimo ruvido tappeto sul pavimento. In quel ritratto, tra sua moglie e i suoi figli raccolti intorno a lui, era un giovane capofamiglia con le sue responsabilità familiari. Appariva esperto nel modo di condursi e di muoversi, con energia nel mondo. In questa fotografia, invece, benché siano presenti, i suoi figli siedono sul pavimento come incustoditi. Thank you. la sinistra di Abai è posata sul ginocchio, equilibrata ma in stato di riposo, mentre nel ritratto precedente la mano di Abai reggeva il suo bambino irrequieto. La moglie di Abai qui non è presente. In questo ritratto Abai appare un uomo singolare. Non si direbbe che egli avesse abitualmente i capelli e i baffi e che si fosse rasato soltanto recentemente nell'occasione della triste cerimonia per la scomparsa del padre. Questa appare invece la sua naturale sembianza. Intorno a lui aleggia una misteriosa atmosfera spirituale, come quella che ci si può aspettare in una santa meditazione. Egli non appare agitato, non appare allegro né triste. È sereno e consapevole, come se fosse all'improvviso diventato un sadhu nel giorno della scomparsa di suo padre. Sembra il sadhu che suo padre aveva previsto che sarebbe diventato. Sembra che egli sia e sia sempre stato un sadhu. E che improvvisamente, in quel giorno, egli si sia rivelato, anche dalla più casuale osservazione della foto, risulta che, per il fatto di essersi rasato e vestito in questo modo, senza camicie e scarpe, Abai sia diventato un sadhu. E anche per oggi termina la nostra lettura dalla Prabhupada Lilamrita parte prima e termina anche qui il terzo capitolo.
Kamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Krishna.